Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti. Ancora un caso di chimica killer in agricoltura. Stavolta il diserbante Roundup, prodotto dalla Monsanto, il gigante del settore che ha i propri stabilimenti negli Stati Uniti, quindi in America, ma è stata acquisita l'anno scorso dal gruppo industriale chimico farmaceutico tedesco Bayer, che l'ha inserita nella sua divisione agrochimica. Abbiamo al telefono da Firenze il dottor Carlo Triarico per parlare di queste cose, in quanto il dottor Triarico è un esperto di agricoltura, è il presidente dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica ed è vicepresidente della Federbio. Peraltro io so che il dottor Triarico conduce una trasmissione su Radio Radicale, mi pare il sabato mattina a mezzogiorno, è vero Triarico? Buonasera intanto.
Buonasera, buonasera, ben trovato. Sì, la trasmissione ora è messa il lunedì mattina,
Il lunedì mattina
a
si chiama
mezzogiorno.
Agricoltura, parliamone, mi pare.
Agricoltura, parliamone.
Parliamone.
Esatto.
Comunque lo possono trovare sul sito, diciamo, gli ascoltatori, chi ha interesse, il sito di Radio Radicale, alla quale peraltro auguriamo di sopravvivere. Dunque, allora, dottor
Davvero.
Triarico, San Francisco, quindi California, la Monsanto, multinazionale di biotecnologie agrarie, condannata a pagare un risarcimento milionario a favore di una persona, un signore che ha denunciato l'azienda affermando che un suo prodotto, appunto l'erbicida, questo Roundup, usato nel suo giardino, ha contribuito a farlo ammalare di un tumore rivelatosi terminale. Allora, il giudice del Tribunale di San Francisco ha condannato la Monsanto ordinando il pagamento di 289 milioni di dollari, quindi una bella cifra, in quanto l'impresa non avrebbe adeguatamente avvertito dei rischi relativi al suo prodotto la clientela. Questo prodotto contiene glifosato, poi adesso ce lo spiegherà lei magari, una sostanza già al centro di polemiche e dispute legali in quanto considerata nociva. La Monsanto, vabbè, ha respinto le accuse, ha annunciato che ricorrerà in appello, eccetera, eccetera. Dottor Triarico, allora siamo di nuovo di fronte a un caso di erbicidi, pesticidi, sostanze chimiche che fanno male. Può svolgere qualche
Sì,
considerazione a riguardo, visto che non si occupa solo di questo? Insomma, in questo caso specifico, il caso di specie e in generale.
è un caso interessante da tanti punti di vista. Innanzitutto, come lei ricordava bene, c'è la cronaca. La cronaca è quella giudiziaria, per cominciare. Lei ricordava questo processo, questo primo processo a cui è seguita una condanna negli Stati Uniti, che ormai è di 8 mesi fa. Una condanna pesante innanzitutto perché riconosce che la causa della malattia che ha colpito il giardiniere che usava un erbicida a base di glifosato è riconducibile alla sostanza stessa e condanna, cioè una prima condanna in questo senso della ditta, la Monsanto, che lo produce, ma nel frattempo negli Stati Uniti sono state in quello stesso periodo, erano 3.500 le vittime, o ahimè i loro parenti, i loro eredi, colpiti da una grave forma di tumore, linfoma detto non Hodgkin, si rivolgevano alla magistratura per avere appunto un risarcimento. Nel frattempo, per la cronaca, in questi 8 mesi, ormai gli agricoltori e i giardinieri che hanno intentato una causa alla Monsanto sono arrivati a 11.200. Quel primo processo si è concluso, un numero veramente enorme.
Nato negli Stati Uniti d'America, ricordiamolo.
Parliamo solo degli Stati Uniti d'America dove questi processi si stanno tenendo e hanno avuto innanzitutto quella prima condanna che le ricordava, ma pochi giorni fa un secondo processo, questa volta a Oakland, si è concluso con una condanna di nuovo alla Monsanto a un risarcimento a una coppia di anziani giardinieri, marito e moglie, che entrambi sono stati colpiti dalla stessa malattia, avendo usato per decenni questa sostanza. Una sostanza che è stata messa sul mercato proprio da Monsanto nel 1974, quando fu messa sul mercato, la ricerca scientifica confermava che il glifosato era semplicemente una sostanza che non provocava danni, facilmente biodegradabile, che si riduceva in sostanze, diciamo, naturali, non compatibili con la salute, e quindi in modo tranquillizzante, e per tanti anni è stato detto che il glifosato non avrebbe dato problemi. La questione in realtà si è rivelata diversa quando autorevoli istituti di ricerca, primo tra tutti lo IARC è l'Istituto Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha tirato fuori dei dati perché hanno portato a classificare la sostanza, i formulati di questa sostanza come probabilmente cancerogeni. È chiaro che questo ha suscitato una grande attenzione, intanto si svolgevano i processi. Cosa avviene?
A che anno siamo adesso, diciamo, in questo suo excursus storico? Quando cominciano i processi, che anno era? Perché io so se mi ha sentito prima, il 74, quindi l'anno immagino il brevetto comunque di questa sostanza, credo si usasse ancora il DDT o comunque da poco non si usava più, per inquadrare storicamente.
Certo,
lì esatto. Però,
Sostanze come il DDT che sono state autorizzate e tranquillamente utilizzate e che oggi sono assolutamente vietate perché persistono negli organismi umani. Sappiamo che ci sono ormai diverse sostanze che sono dei veri e propri mostri, cioè sostanze che non hanno modo di essere addirittura biodegradate. Vuol dire che continuano ad agire e il nostro stesso organismo non è in grado di liberarsene. Quindi continuano il loro effetto di perturbare le nostre funzioni fisiologiche.
Né biodegradate né espulse?
Allora io faccio un paragone. Sapete, noi quando prendiamo una medicina, se prendiamo una pillola per un qualsiasi effetto, dobbiamo, come dire, prenderla con un ritmo ogni 8 ore. Perché? Perché il nostro organismo tende a liberarsi delle sostanze. Quindi, come dire, noi metabolizziamo e ci liberiamo di qualsiasi sostanza, tanto che una medicina che noi usiamo per curarci, naturalmente, dobbiamo continuare a prenderla perché ce ne liberiamo. Ad esempio, gli anziani se ne liberano con più fatica, e in genere il dosaggio degli anziani è ridotto proprio per questo. Bene, immaginate voi di prendere una pillola che una volta presa il nostro organismo non è in grado di liberarsene mai più e continua ad agire per sempre senza bisogno di continuare a prendere altre pillole. Ecco, ci sono alcune sostanze, il glifosato non è questo, perché il glifosato comunque ha un modo di essere metabolizzato, ma alcune sostanze addirittura hanno questo effetto, si depositano nei tessuti dell'organismo e continuano a interferire sulle nostre funzioni per sempre, non ci possiamo liberare. Ecco, il glifosato invece, come dire, si metabolizza, ma lo stesso metabolita è quello che si forma, abbiamo scoperto invece che è gravemente dannoso, e l'Oriarc lo classifica come una sostanza che porta probabilmente a avere il cancro. Ora c'è anche da dire che un altro organismo, anche questo autorevole, ed è l'EFSA, cioè l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, ha raggiunto un verdetto differente, addirittura opposto, cioè l'EFSA ha contemporaneamente detto che il glifosato è probabilmente non cancerogeno. A parte il fatto che posso fare una considerazione più da cittadino, a me lo stesso se dicessero che probabilmente quella cosa non mi ammazza, insomma, francamente userei un principio di precauzione e ne starei alla larga. Perché il probabilmente non è il certamente, ma la cosa interessante da capire in questo è che le valutazioni delle due organizzazioni sono molto diverse, cioè lo IARC, provo a entrare nel tecnico ma penso che sia facile da capire, cioè lo IARC innanzitutto,
digeribili per
scopi deboli. Digeribili da considerazioni che io faccio tutti i giorni anche con gli agricoltori con cui lavoro, ed è questo. Allora, innanzitutto lo IARC ha esaminato il glifosato esattamente nelle sue formulazioni commerciali, cioè, come dire, il Roundup, che è la formula del glifosato venduto dalla Monsanto, cioè quelle che veramente i cittadini comprano e usano quotidianamente, ed è questo che ha esaminato, mentre l'EFSA ha esaminato il glifosato puro, nella sua purezza, cioè quello che nessuno poi usa direttamente, quindi evidentemente uno ha voluto esaminare un oggetto di fatto diverso dall'altro. Bene, lo IARC ha esaminato come funziona effettivamente quello che noi troviamo e utilizziamo. per cui con i suoi coformulanti, cioè non viene mai venduto puro, ma con sostanze che ne potenziano l'effetto, accompagnano l'effetto. Sì. Di conseguenza è questa combinazione reale che noi usiamo, che è stata testata giustamente dallo IARC, che ha trovato che questo ha un grave danno. Ma l'altra
una
questione
è da dire. Terribile, diciamo.
Una miscela che si è rivelata gravemente dannosa, ma tant'è vero che lo stesso EFSA, che dice il glifosato probabilmente non è cancerogeno, allo stesso tempo dice bisogna dire che per quanto riguarda le formule commerciali in vendita, attenzione perché occorrono ancora più studi e probabilmente effettivamente queste sono molto dannose persino loro. Ma la cosa grave è che lo scandalo che è seguito a queste pubblicazioni, si è visto che cosa? Che questo fu denunciato da Le Monde, che ha scoperto
Le Monde.
Il quotidiano francese ha fatto un'operazione, perché negli Stati Uniti, sapete, gli Stati Uniti hanno un sistema giudiziario molto diverso dal nostro dall'europeo, è un sistema che si basa su un sistema anglosassone, un rito molto diverso, il common law diverso dal sistema inquisitorio che abbiamo per esempio in Italia. Ebbene, cosa è successo? Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il giudice ha obbligato la Monsanto a rendere pubblici i carteggi privati da cui si potesse evincere una reale responsabilità. E sono venuto che Le Monde ha deciso di scartabellare le decine di migliaia di pagine non facili da leggere, dove ha trovato le influenze della Monsanto rispetto a questa questione, anche sugli scienziati che dovevano dare il loro parere. Cosa è venuto fuori? Ahimè che l'EFSA, e questo è stato il grande scandalo che ha coinvolto l'Agenzia Europea per la Ricerca Alimentare, ha utilizzato direttamente parti rilevanti delle valutazioni del rischio rassicuranti in favore del glifosato, proprio copiate direttamente dai documenti passati dalla Monsanto stessa. È chiaro che questo è un fatto grave che è stato denunciato.
Di interpretare il ruolo del cattivo, sì, in commedia. Dunque, va bene, lì c'è l'amministrazione americana, no, con le sue strutture che si occupa appunto di farmaci, di salute e di chimica.
Sì.
E qui abbiamo tutte queste agenzie europee e poi ci sono i colossi in mezzo. Ogni volta che esplode un caso del genere, vuol dire, si tende a pensare che da qualche tempo che ci siano delle manovre dietro. Qui è stato Le Monde, per carità, i colleghi di Le Monde sono stati bravi a intervenire. Poi c'è stata una pronuncia di questa agenzia europea. Però il sospetto è che ci sia sempre dietro la mania di qualcuno che muova pedine in questa, diciamo, guerra non convenzionale tra i giganti industriali, in questo caso della chimica, va bene? Si possono inserire, si può pensare che vengano in qualche modo esperite pratiche di questo genere, no? Anche perché io ritengo che la dimensione, il volume del fatturato, la dimensione dell'impiego in agricoltura di queste sostanze, di questi prodotti, sia enorme, no? E allora 11.200 denunce in America, cosa possono comportare anche per un gigante? L'abbiamo visto con la Volkswagen, lo vediamo spesso questo, adesso non è, in questo caso sono i tedeschi nel mirino, no? Però possono esserci pressioni,
vero,
può succedere
vero
di tutto,
allora, immagino. Esatto. Allora,
senza mai la croce addosso a nessuno, però
sono proprio d'accordo, perché guardi, non è comune sentire espressioni come la sua, cioè in questo momento noi stiamo parlando del colosso Monsanto Bayer, no, che nel frattempo appunto le due grandi multinazionali si sono fuse in un unico gruppo, e tutto questo ormai è nel mirino, ma è giusto secondo me ricordare che questo processo, questo fenomeno che sta portando in questi ultimi due anni a grandi, pericolosissime concentrazioni nell'agroindustria e nell'agrochimica, sta cambiando gli equilibri mondiali senza che ci sia una vera e propria governance del bene comune e senza garanzie per il futuro dell'alimentazione.
Scusi,
di cosa parlo?
Però queste concentrazioni le osserviamo anche nell'aerospazio, nell'automotive, cioè non è una cosa, diciamo, come posso dire, un segno dei tempi, poiché sia inevitabile, magari no, però cioè non è un
fattore
specifico
un segno
dell'agricoltura,
dei tempi,
no? O della chimica farmaceutica.
Certamente no, questo qui è un passaggio. Le grandi concentrazioni globalizzate sono un passaggio interessante da cogliere davanti a cosa? Davanti al fatto che il grande potere internazionale della globalizzazione non ha in questa fase storica dei contropoteri democratici che regolamentino con autorità sufficiente grandi posizioni dominanti di carattere transnazionale. La questione grossa è quella: dobbiamo con urgenza inventarci strumenti di praticabilità democratica che siano dei contropoteri capaci di reagire a questo. Non sono sicuramente tali gli stati nazionali, che sono totalmente impreparati a far fronte a questo, ma neanche federazioni di stati come, si è capito, l'Unione Europea o gli Stati Uniti. Davanti alle grandi concentrazioni mondiali della globalizzazione, che hanno un potere molto rilevante, dobbiamo, come dire, costituire nuovi istituti democratici, fare quello che, se mi posso permettere il paragone, nel Settecento a un certo punto ha fatto la classe borghese quando decise che era il momento di assumersi un ruolo di leadership. Si inventarono il Parlamento. Si inventarono il Parlamento
anche
per controbilanciare i poteri nuovi.
Carico, eh? Anche la ghigliottina si inventava.
Ahimè,
però voglio dire, alla fine la usarono i borghesi.
E noi fortunatamente nel frattempo abbiamo avuto il Mahatma Gandhi, che ci ha insegnato che possiamo percorrere la strada della non violenza per raggiungere dei risultati maggiori. Vuol dire, quei principi confusi della rivoluzione franzanima, confusi della rivoluzione francese, hanno trovato poi nella strada, insomma nel tempo, grazie a Dio, approdi migliori, non ultimo le libertà individuali di un soggetto libero e autocosciente, che insomma in qualche modo l'Europa dovrebbe difendere. Ma io dico un'altra cosa: mettiamo il punto su, giustamente, Monsanto, Bayer, ma cosa avviene intorno a noi? Per esempio, DuPont ormai è con Dow Chemical in un unico gruppo. La Syngenta ormai è sotto il controllo della ChemChina in un unico gruppo,
ecco,
cioè è un esempio di quello che sta succedendo.
E quanto fattura un paese come, non voglio dire la Bulgaria, ma anche l'Italia, no? Fattura il potere economico, no? Poi alla fine questi se lo comprano, il Parlamento europeo, se vogliono.
Allora, il potere del fatturato di alcune di queste aziende potrebbe, se paragonato ad altri flussi di merci e di mercati, essere considerato in realtà non così rilevante. Cioè, a volte alcuni gruppi di grandi distribuzioni organizzate, di grandi supermercati, eccetera, hanno un similare fatturato. Ma quello che è interessante, che cos'è? Tutta la catena dei processi produttivi che vengono controllati poi da queste organizzazioni, con tutte le loro ricadute verso altri altre ditte, eccetera, che sono direttamente o indirettamente fanno parte del loro giro produttivo. Un'intera filiera che interviene sui sistemi produttivi addirittura di vita. No, nel caso della Monsanto. La Monsanto, come sappiamo, ha i brevetti e quindi i possessi assoluti di una grande quantità delle sementi che costituiscono l'alimentazione mondiale, ne sono i proprietari, soprattutto per esempio nel caso degli OGM, e gli OGM che la Monsanto ha selezionato.
Gli organismi geneticamente modificati,
cioè semi che sono stati modificati artificialmente, ma questo vuol dire, è sempre avvenuto nella storia dell'agricoltura, ma in questo caso con un intervento artificiale mirato a indurre esattamente un piccolo cambiamento per rispondere a una questione molto specifica. E in questo caso la questione qual è? In primo luogo quello di adattarsi ed essere resistenti alle sostanze agrochimiche come il glifosato, per esempio l'erbicida, che la Monsanto stessa produce, cioè produco un seme OGM che, anche se io do molto glifosato che ucciderebbe le altre piante, non distrugge la pianta OGM che io ho preparato, esattamente, infatti questo si chiama Roundup Ready, cioè pronto a resistere alle dosi massicce di Roundup. Questa combinazione, ora cosa succede? Dovrà trovare un'integrazione con le politiche della Bayer in materia di, la Bayer produttore di farmaci, e capite voi l'evidente cortocircuito che si innesta? Cioè gli interessi tra i pesticidi, il cibo prodotto con i semi collegati a quei pesticidi e le cure farmaceutiche, che addirittura, se questi processi dicono il vero, sono il risultato delle malattie prodotte dai primi due. Bayer e Monsanto sono i produttori che, da un lato, come dire, si arricchirebbero della produzione di semi, pesticidi, e dall'altro lato si arricchirebbero con le sostanze medicamentali che vengono utilizzati per affrontare il cancro prodotto da quegli stessi strumenti.
Triarico,
e il corcircuito, capite che cosa significa?
Ma qui io, secondo me, non vorrei peccare di dietrologia, ma questa immagine, questo scenario, più che a un cortocircuito, no? Mi fa pensare a un master plan a monte, no? Cioè, noi produciamo, brevettiamo queste sostanze, ce le abbiamo nel cassetto e poi le facciamo uscire e abbiamo pronto anche il farmaco ritardante, no, del tumore. Voglio dire, no, adesso sembrerebbe eccessivamente il dottor Fu Manchu, insomma, come si chiamava.
Io che ho veramente una grande fiducia nell'umanità, non riesco neanche a sopportare come ipotesi intellettuale l'idea che ci sia gente che si sveglia la mattina che fa i calcoli di quanta gente deve far ammalare per sopravvivere e per arricchirsi.
Lei è
allo
al
stesso tempo
e al microfono con una persona che ha una grande sfiducia nell'umanità, invece. Quindi,
a volte le cose intorno a noi ci indurrebbero in questa direzione, ma io penso questo, che oggi, diciamo, più che altro c'è una cecità evidente, cioè il fatto di, come dire, rassegnarsi a grattare il fondo del barile finché questo sistema sta in piedi e non preoccuparsi di progettare il futuro. Io ho una grande fiducia in cosa? Che ci sarà un'industria, ci sarà un'industria chimica, ci sarà un sistema produttivo, sia agricolo che industriale, che comprenderà che bisogna puntare sulla chimica verde, che bisogna puntare sull'agroecologia, che oggi per tutti salute, ricchezza, territorio, futuro sono legati alla capacità di inventarsi un sistema produttivo virtuoso che non faccia ammalare la gente, che non sfrutti le risorse non rinnovabili del pianeta, che sono veramente messe a grandissima prova. Io sono fiducioso che anche un'intelligenza ormai spinga le grandi corporazioni, per esempio del petrolio, delle fonti energetiche fossili, a capire che non c'è futuro su questo e che bisogna inventarsi un'economia e fare industria sana. Cioè, noi non vogliamo mica che chiudano le industrie, noi abbiamo, come dire, una grande conquista davanti a noi, dobbiamo riuscire a fare in modo che loro stessi comprendano che la strada del petrolio, la strada del carbone, la strada di queste sostanze chimiche distruttive non sono il futuro più per nessuno, neanche per l'industria. Abbiamo bisogno delle loro competenze, di una biotecnologia avanzata capace di capire che il futuro non sono gli OGM sono una tecnica vecchia.
Ce lo spiega un attimo, però veramente siamo in chiusura, una piccola parentesi, purtroppo la mia sfiducia e il mio pessimismo cosmico mi portano a pensare che finché ci sarà una goccia di petrolio e un metro cubo di gas, i motori a ciclo 8 continueranno a funzionare, chiusa parentesi. Allora, OGM e bioagricoltura. La differenza entro, poi ci torneremo ovviamente su questo, se lei sarà così cortese di farsi rintervistare in
piacere.
Però ecco, lei, che voi che siete praticamente per l'agricoltura biodinamica, no, la Federbio, è proprio in questo settore che lei opera.
Sì.
Ci spiega cos'è, ma veramente in tre parole all'uomo della strada. L'OGM e la bioagricoltura.
Bene, allora, come dire, sono due approcci tra di loro molto diversi. Diciamo, l'approccio agroecologico, quello dell'agricoltura biologica e biodinamica, è un approccio che cerca di fare, come dire, quello che fa la mamma quando il bambino è, come dire, sudato e poco vestito e gli dice non uscire perché ti raffreddi. Buon senso, no? Ora, noi sappiamo e non dobbiamo dimenticare che il raffreddore ha un'eziologia, cioè una causa scatenante, come dire, una causa piccina, che è un virus. Esiste il virus del raffreddore. Fortunatamente la scienza ce l'ha insegnato e ci dice, se non ci fosse quel virus in giro, non ti raffredderesti, potresti anche uscire sudato, ma non ti succederebbe. Ora, sono vere tutte e due le cose. Da un lato è vero il fattore piccino, cioè che c'è un virus e io stessi, come dire, in una stanza totalmente asettica, sì, non prenderei il raffreddore. Ma è giusto quello che dice anche la mamma, non ti mangia bene, copriti bene, cioè crea delle condizioni ecologiche intorno a te per stare bene, perché se crei questo, magari il virus intorno a te ci sarà sempre, ma tu sarai più forte per affrontarlo. Ora, l'agroecologia, l'agricoltura biologica e dinamica cerca di creare le condizioni di salute ambientale, di rafforzamento dell'azienda, degli esseri umani, eccetera, per far fronte alle patologie. Gli OGM funzionano invece a combattere esattamente quell'oggetto piccino piccino, il virus, il batterio, la cosa piccola. Allora cosa si fa? Si inserisce dentro una pianta un antibatterico, per esempio. Allora, per esempio, si sviluppa una tossina grazie a un animale che è in grado di produrla. Bene, io prendo quel dato genetico di quell'essere vivente, lo infilo dentro una pianta in modo che la pianta possegga dentro di sé quell'antibiotico, se posso usare questo termine. Ma cosa succede nel tempo? Questo è il grave problema. Cosa succede nel tempo? La natura si evolve, la natura continuamente cambia e sa rispondere. E quindi i batteri, gli insetti, eccetera, mutano e diventano resistenti a quella trasformazione che abbiamo messo negli OGM. Dopo un pochino c'è una sorta di obsolescenza programmata, per cui quell'OGM in realtà ha creato una resistenza intorno a sé e a quel punto lì non funziona più la tossina che noi invece in agricoltura, per esempio, utilizziamo, tossine naturali, unicamente al bisogno, quando veramente ce n'è bisogno. Allora sì che si usa, ma se io ce l'ho sempre nelle piante, a quel punto lì il rischio è maggiore. Allora io dico, quel sistema degli OGM risponde a delle questioni molto precise, ma non è in grado di coevolversi insieme alla natura che man mano si aggiorna. Se invece noi rafforziamo intorno a noi le piante, l'ambiente, a resistere ai cambiamenti, noi ci troveremo davanti a qualsiasi cambiamento più rafforzati per resistere. Sono due strade diverse, ma dobbiamo anche ricordare una cosa, che gli OGM sono proprietà di alcune ditte che li producono, hanno il brevetto, gli agricoltori sono costretti a pagare le royalty, molto importanti, non sono liberi di riprodurre il proprio seme, non sono liberi di seminarlo, e quindi
lo comprano, come dire, una volta e una volta lo consumano, diciamo, poi sono costretti a ricomprarlo.
Esatto, lo devono ricomprare sempre.
Perché la pianta nel ciclo vitale non gli renderà semi.
Esatto. E se per caso qualche caratteristica genetica di quei semi per caso si trasferisce in un'altra pianta, in un altro seme, comunque devo pagare le royalty al chi possiede quel seme lì, perché mi si dice che quella caratteristica è di proprietà della multinazionale ed è quella caratteristica che è stata brevettata.
È un vincolo infinito, praticamente, fino alla fine della scadenza
del brevetto. È un vincolo infinito, ma quando scade il brevetto ne avranno già fatto un altro. Certo. Ora, la tecnologia OGM ha più di 20 anni. In cosa si è diffusa? Ahimè, soltanto sui mangimi e sul cotone. Produzioni non direttamente collegate all'alimentazione umana. Cosa significa? Che non sono stati mai in grado di produrre cibo di alta qualità. Oggi noi abbiamo cotone, colza, mais per gli animali, soia per gli animali. Le produzioni OGM non sono mai produzioni di grande qualità alimentare e in 20 anni non hanno mai raggiunto nessun traguardo dal punto di vista della merce agricola e dei prodotti di cibo che vanno in giro. Soltanto indirettamente li troviamo all'interno del mais, eccetera, l'alimentazione, ma come cibo veramente di bassa qualità. Quindi io penso, per esempio, a un paese come l'Italia, no, se posso dire. Con questa visione, secondo me, di speranza. Noi abbiamo una piccola superficie agricola in Italia, non abbiamo tanta superficie, ma siamo incredibilmente bravi a fare dei prodotti eccezionali di qualità. Ognuno fa i suoi, tipici, saporiti, valgono tantissimo. Allora, puntiamo sulla grande qualità che l'Italia sa produrre nell'agroalimentare con la sua biodiversità agraria e la nostra potenzialità è questa. Sapori, colori, salute, paesaggio sono la nostra forza. Diversità, biodiversità, qualità, sviluppare la capacità del consumatore di distinguere, di apprezzare la meravigliosa gamma dei nostri prodotti. Gli OGM sono un prodotto massificato, uguale in tutto il mondo, che farebbe perdere anche a noi italiani le nostre capacità anche di stare sul mercato in modo apprezzato.
Bene, noi ringraziamo il dottor Carlo Triarico, perché insomma esperto di agricoltura, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica e vicepresidente della Federbio, per averci, credo, esaurientemente risposto ai nostri quesiti, partiti appunto da questa importante sentenza negli Stati Uniti emessa da un tribunale di San Francisco contro la Monsanto, che è del gruppo Bayer, per aver prodotto e messo in commercio e fatto consumare un diserbante ritenuto cancerogeno. Noi salutiamo il dottor Triaico che è a Firenze.
Saluto, vi ringrazio.
Ci auguriamo di riaverlo ospite ai nostri microfoni, sia per Radio Omega che per il sito www.insidertrend.it, e vi auguriamo un cordiale buonasera.